Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Bentornati su radiofonica.com, noi siamo di nuovo qui per parlarvi un po' di letteratura, di arte, di cultura artistica e letteraria, come dice il sottotitolo della nostra trasmissione, che da questa puntata cambia nome. Non si chiama più Ritorno alla Voce, che peraltro mantiene un suo spazio. Intanto ci presentiamo, io sono Davide, abbiamo con me Davide, detto anche Charlie.
Alias Charlie,
perché abbiamo cercato di utilizzare un nomignolo per differenziarci, visto che David e Davide sono quasi omonimi. E qui c'è con noi Novella, che
Ciao. Adesso
ci spiegherà anche un po' le motivazioni di questo cambio di nome. Non ci chiameremo più Ritorno alla Voce, ma da questa puntata siamo Lanterna Blu. Lanterna Blu come una sorta di lanterna che illumina i percorsi all'interno della cultura, chiamiamola così, di massa o cultura. Noi mischieremo spesso e volentieri la cultura alta con la cultura bassa, e infatti la Lanterna Blu ha questo duplice rimando, che sembra da una parte lo strumento antico di illuminazione per eccellenza, forse vabbè preceduto dalla torcia, e dall'altra invece l'idea del blu è un'idea un po' straniante, è come se dentro questa lanterna ci fosse ad illuminare i nostri percorsi un neon quasi raggelante in un certo senso, e questo contrasto fra classico e moderno o postmoderno, per usare un altro parolone, ci piaceva, insomma. D'altra parte poi Lanterna Blu è,
diciamo, la provenienza e l'autore, l'origine, Pelevi, un autore russo tradotto ormai in moltissimi paesi. Che dire fantastico è poco, insomma, è sicuramente anche psichedelico in qualche modo.
Lanterna Blu è il titolo di una raccolta di racconti e anche di un racconto, appunto, compreso in questa raccolta, edito da Mondadori. Strade Blu?
No, Piccola Biblioteca,
sì, è sì, sempre sì. Informato il nostro amico Davide su tutte le collane,
in particolare su quelle.
È un bellissimo racconto in cui si narra di alcuni ragazzi che sono diciamo in vacanza, come da noi si usavano le colonie, nella Russia sovietica si utilizzavano questi raduni dove i ragazzi appunto andavano in vacanza e si raccontano delle storie stranianti, direi in genere nei campeggi eccetera si raccontano storie dell'orrore o storie di paura. Queste sono proprio stranianti, cioè questi sono piccoli scrittori in erba.
Assolutamente, ognuno prende la parola in qualche modo e immaginano bandiere che divorano individui con riferimento evidentemente politico. E naturalmente poi soltanto un cenno all'opera: è un'opera, un piccolo racconto molto breve ma estremamente lavorato, ed è perfetto nella sua circolarità, cosa che Pelevin utilizza spesso, ricerca. Sì.
Beh, è un po' l'allegoria di quello che facciamo noi qui.
Assolutamente, sì.
E anche quel motivo per il quale abbiamo cambiato il titolo, la trasmissione, perché Ritorno alla Voce era nato come un progetto di approfondimento socioculturale curato da me e Chiara, e si cercava di parlare intorno a un fenomeno che è quello del ritorno alla ricezione orale della letteratura, che nel Novecento sembra essere tornato di moda, diciamo così. È diventato poi un programma di chiacchiera culturale, se vogliamo usare appunto un termine di cultura bassa, e quindi ci è sembrato necessario cambiare il titolo e dare un titolo più ampio e che rispecchiasse meglio quello che si va a fare. Quindi Lanterna Blu diventa in realtà un contenitore più ampio all'interno del quale poi rimarrà anche Ritorno alla Voce.
E in Lanterna Blu troveranno spazio appunto segnalazioni di libri, di mostre, recensioni, non solo appunto di letteratura ma di arte a 360 gradi. Passeremo sempre della musica di un certo tipo, non certo la musica radiofonica ma la musica indipendente, anche dall'elettronica o comunque ripescaggi al passato o dalla freschissima contemporaneità. Ad esempio adesso andiamo a sentirci un pezzo dei Caribou, si chiama Melodic Day, e questo è tratto da un disco che è uscito l'anno scorso, Loro sono canadesi e questo è Melodic Day. Ed eccoci tornati a Lanterna Blu, la trasmissione di chiacchiera e approfondimento culturale. Novella sorride sempre quando sì. si parla di chiacchiera e
no, perché
insieme all'approfondimento.
Perché i nostri discorsi vertono sempre sul mischiare l'alto e il basso, quindi ogni volta...
Assolutamente sì, questo è, in un certo senso è politica.
Esatto.
Assolutamente sì, noi non parliamo di politica nel senso di contrapposizioni ideologiche, eccetera, ma parliamo di politica in senso lato, di attività. Politica in senso, anche la cultura, anche fare cultura assolutamente politica. E dobbiamo in questo caso ricordare che adesso, nel momento in cui registriamo questa puntata, siamo entrati, appena entrati nel maggio del 2008 e sono esattamente 40 anni da quel maggio del 68 che ha tentato quantomeno di incendiare il mondo così come lo conosciamo, il mondo occidentale, con tutte le sue certezze, le sue sicurezze, i suoi stili di vita. È stato un periodo appunto di fuoco, di contestazione asprissima, dove la denuncia dell'oppressione totalitaria era soprattutto dell'oppressione totalitaria degli schemi di statali, economici, ma soprattutto della vita quotidiana. Fu una resa dei conti in particolare fra le generazioni, fra padri e figli, fra stili di vita. Si giocava tutto sul il rifiuto delle tappe biografiche predefinite, come l'istruzione, il lavoro, la famiglia, la cultura, che era appunto di massa, si imponeva, si rifiutava l'imposizione anche dei gusti culturali. E a questo punto siamo in un certo senso 40 anni dopo, punto a capo. Perché ci ritroviamo a slittare i punti critici, a vedere slittare i punti critici della contestazione, ma di poco. Attualmente, quando si parla di opposizione al sistema, si parla di opposizione alla globalizzazione. I punti critici sono appunto adesso come adesso le biotecnologie, ad esempio, i grandi temi della bioetica, l'alimentazione, che sembra una cosa banale, quando in realtà poi sappiamo che tutti i processi delle filiere sono al centro di aspri dibattiti, e quindi anche i discorsi sulla natura, sull'ambiente. In ogni caso, sia allora, sia 40 anni fa, sia oggi nel 2008, la denuncia della società è intesa come denuncia di una totalità. Io ho trovato questo libro, questo testo, che è uscito già qualche anno fa, nel 2003 se non sbaglio, si intitola Fuori dal sistema. Lo scrive Vittorio Giacopini, uno studioso che si occupa appunto di politica, ma non solo, ha scritto un testo ad esempio su John Coltrane, mi dicono molto bello. Si intitola Fuori dal sistema, le parole della protesta, il sottotitolo, ed è edito da Minimum Fax, che ci può dire
per niente l'ultima, insomma, assolutamente impegnata anche lei culturalmente rispetto soprattutto ai giovani autori.
Sì, propone tanto, propone vivacità culturali, diciamo. E in questo testo viene presa di mira appunto quell'ottica sessantottina, secondo la quale bisogna radere al suolo completamente, bisognava radere al suolo completamente l'ideologia borghese, con tutto ciò che questa comportava, tutti gli stili di vita. E passa in rassegna questo Vittorio Giacopini una serie di autori e di diciamo contesti culturali, di proposte intellettuali, facendo una sorta di divisione fra coloro i quali esageravano nella protesta, e che in qualche modo forse individua come fautori o comunque cause intellettuali di quella che è stata poi la protesta del piombo, la protesta delle P38, la protesta degli omicidi, della contrapposizione che diventa violenza e quindi assurdità. E distingue ad esempio, che ne so, Marcuse sappiamo che era appunto il teorico dell'uomo a una dimensione, dell'appiattimento della società, della denuncia dell'uomo ebete dell'Occidente. Mentre invece contrappone a questo, ad esempio, delle posizioni a bassa intensità teorica, intende con posizioni a bassa intensità teorica delle posizioni libertarie, individualiste, che hanno chiuso i conti con i totalitarismi e anche con le opposizioni totalitarie. Sottolinea il fatto che è inutile in un qualche modo contrapporsi in modo totale a una totalità. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui tu ti contrapponi in modo completamente negativo nei confronti di una società, l'unica alternativa è diciamo il ritiro dal mondo, l'ascesi, oppure scendere in piazza e buttare bombe.
E immolarsi.
Portando avanti una rivoluzione che, ahimè, è borghese.
A sua volta diventa borghese.
Esatto.
A sua volta
ricordiamo il film di Bertolucci.
Assolutamente sì. E infatti, fra i, ad esempio, Pasolini, di cui abbiamo già parlato in una delle puntate precedenti, quando ancora ci chiamavamo
Ritorno alla voce.
Pasolini viene appunto visto come uno dei teorici, o comunque degli intellettuali, che più lucidamente ha colto questa contraddizione nella protesta, ma anche Roland Barthes che ha giocato sull'analisi dei segni, che ha giocato sull'analisi delle mitologie, chiedendosi ad esempio qual è il senso della plastica nella cultura contemporanea. E quindi, diciamo, lo stesso Barthes si doveva difendere dalle accuse di apoliticità, di tirarsi fuori dalla lotta, mentre in realtà andarsi a interrogare sul senso delle cose è politica allo stato puro.
I segni, i media, ci mancherebbe.
Assolutamente. E dunque lui propone, Vittorio Giacopini in questa rassegna propone un'idea appunto che prende il meglio dalla contestazione sessantottina, prende l'idea di una politica come perfettibilità, come diciamo approssimazione, lotta in punti particolari, nelle singolarità, quindi un'idea di politica concreta del fare che crea spazi di autonomia rispetto all'oppressione dei consumi, degli stili di vita omologati, e dice cerchiamo semplicemente di mantenere queste isole felici, e nel momento in cui troviamo delle situazioni intollerabili semplicemente andiamo a cercare di ricrearle da un'altra parte. Questa è un'idea molto bella, molto fattiva, molto concreta appunto di politica. Quindi vi consigliamo questo testo di Vittorio Giacopini, Fuori dal sistema, le parole della protesta, edito da Minimum Fax, a soli 9 euro. Beh, anche un ottimo rapporto.
Strano, ma vero. Prezzo.
Bene, vi lasciamo adesso con un pezzo dei Books dal titolo leggermente impronunciabile, quindi non ve lo dico. Però intanto sentitevi il brano, che non ha bisogno di ulteriori commenti o di parole, perché è un esempio di quell'elettronica che recupera l'acustica, recupera i suoni sporchi e primordiali delle chitarre e li frulla, li frammenta, li taglia, e mischiando anche violini, mischiando un po' di tutto. Ma sentitevi questo pezzo, che loro sono i Books.
I was without a job, without a salary. I was trying to get unemployment, and I was told it first kicks in after a few weeks. And I was busy looking for another job, and I also have a heart condition, and I told him I have a heart condition. I said, here, take a few dollars. I'm sorry this happened to you, but just leave me alone. I'm not the person who deposited us.
Are myself, April, Tammy, and Brad.
Thank you. fece la Rainbow.
Nel 1968, di cui abbiamo parlato in modo approfondito sia in questa puntata ma anche nelle precedenti puntate, compariva un titolo, un racconto di un'opera teatrale,
sì,
una pièce di Samuel Beckett intitolata Respiro. E adesso insomma, la novella ci introduce al fantastico mondo
di fantastico mondo di Samuel Beckett. No, colpiva colpiva che ne parlavamo prima con Davide, che nel 68, anno che si può definire rumoroso, in cui è successo di tutto, Samuel Beckett se ne esce con un'opera come Respiro, che è la negazione del teatro, perché è la rappresentazione di un vagito, di un urlo, e dura 5 minuti, dura pochissimo. E voglio parlare di Beckett perché è uscito da poco, da 2 mesi, è uscita una nuova traduzione a cura di Gabriele Frasca di quella che viene chiamata la seconda e ultima trilogia dell'autore irlandese, Know How On, tradotta da Frasca In nessun modo ancora. Questa trilogia si compone di 3 racconti, 3 prose brevi scritte tra il 79 e l'84. Beckett pubblica Know How On nel 1989, che è l'anno della sua morte, lui morirà il 22 dicembre dello stesso anno. E in questa trilogia colpisce come Beckett riesca a portare a termine e a terminare proprio tutti quegli argomenti, quei problemi sui quali si era sempre interrogato nel corso della sua opera. E colpisce come si arriva alla fine alla negazione della scrittura stessa. E, allora, dal punto di vista, Beckett scrive per teatro e scrive anche prose, quindi dal punto di vista teatrale, dopo...
Per questo mi sono confuso prima.
Esatto, che poi non c'è tanta differenza in realtà, perché la sua scrittura in prosa è molto... In realtà lui scrive in prosa perché non riesce più a scrivere per il teatro, perché arriva alla conclusione che il mondo non è rappresentabile. Lui, dopo le sue grandi opere teatrali,
tutti i torti non ce l'ha.
E tutti i torti non ce l'ha. Ricordiamo che Davide lavora come maschera, quindi conosce molto bene il teatro.
La rappresentazione.
E, dopo i suoi grandi lavori drammaturgici, Beckett arriva nel 1956 a scrivere Atto senza parole 1 e 2. E qui c'è un primo scatto, cioè lui elimina i personaggi, cioè il personaggio è identificato con una lettera, P, quindi non ha neanche la dignità di un nome, e questo personaggio non è capace neanche di compiere un atto materiale come quello di bere da una caraffa. Siamo nel 56. Il passo successivo, come si diceva, è il 68, con Respiro, in cui viene eliminata qualsiasi rappresentabilità e l'unica cosa che accade in scena è un vagito, un urlo. E qui si conclude l'opera teatrale di Beckett. Dal punto di vista della prosa abbiamo un procedimento che è simile. Nel 1953 Beckett scrive L'innominabile, una prosa in cui è ancora possibile la prima persona, cioè è ancora possibile per il personaggio esprimersi in prima persona e interrogarsi su cose materiali, come per esempio sulla sua postura, se si trova in piedi, se si trova seduto, ed è ancora possibile però per il personaggio sperare in un mondo altro. Il nominabile è colui che dice: è là che andrei se potessi andare, quello là sarei se potessi essere. Quindi la dimensione della chimera, come la chiama Beckett, ancora c'è. Nel 54, cioè l'anno successivo, Beckett scrive I testi per nulla e li conclude con un finale famoso: non posso continuare, devo continuare, cioè la scrittura nonostante tutto, un atto etico e stoico.
Infatti mi chiedevo mentre parlavi, ad esempio i nostri ascoltatori si chiederanno allo stesso modo in cui me lo chiedo io, perché a un certo punto non è più possibile fare teatro? Tuttora esistono scrittori di teatro, si fa ancora teatro, però c'è un però, a un certo punto è diventato insostenibile per... l'ambiente culturale, in particolare occidentale, utilizzare schemi, utilizzare diciamo canovacci preesistenti, e quindi si è cercata la rottura totale.
Sì.
La rottura, pensate appunto di andare a teatro e trovare solo un urlo di 5 minuti.
Sì, perché come l'autore in prosa si interroga sulla possibilità di rappresentare il mondo tramite la scrittura, il drammaturgo a maggior ragione si interroga su come rappresentare il mondo a teatro, e lui arriverà a questa conclusione. Urlo, respiro è fatto soltanto di didascalie. Noi sappiamo che Beckett ci teneva tantissimo. La didascalia indica questo: un palcoscenico fatto di deriva degli oggetti che lui voleva posizionati in modo maniacalmente perfetto. E di fronte a questa deriva, a questa spazzatura, a questo mondo spazzatura, l'urlo, non si può fare altro, non si può rappresentare niente.
Ho trovato una traccia evidente fra Beckett inglese e Sarah Kane, non mi stanco mai di citare, perché è davvero una grande artista, è morta troppo prematuramente, ma non diciamo così, insomma. E nel suo Crave, Febbre, abbiamo esattamente come definizione, diciamo, dei personaggi A, B, mi pare M e V, non ricordo bene le lettere, ma si tratta di un'impossibilità di definire il genere, che è qualcosa che evidentemente risalta anche una temperie culturale come quella che è arrivata fino a noi.
Come diceva Davide, l'impossibilità di dare delle etichette, una visione complessiva.
Ultima. Siamo sempre tutti provvisori.
E infatti, no, è la cosa che colpisce, che Samuel arriva prima di morire ad ammettere
Sam, che per gli amici
Sam, il nostro caro Sam arriva prima della morte, arriva a dirci: ragazzi, non è possibile neanche scrivere. Quello che dicevo prima, quello che colpisce su questi tre racconti che costituiscono In nessun modo ancora, e sono Company, Compagnia del 79, Al-Sin, Al-Said, Malvisto, Maldetto, dell'81, e Indietro tutta, Worst World Ho, dell'84. E leggendoli in sequenza, in questi racconti avviene, prima di tutto, l'annullamento del personaggio, e viene detto subito che la prima persona è bandita. L'autore si può esprimere o in seconda o in terza, e questo è un modo per negare l'identità, l'io, attraverso la scrittura. Viene bandita la chimera, cioè quello di cui si diceva prima riguardo all'innominabile, cioè quel mondo altro, è lì che andrei se potessi andare, e quello lì sarei se potessi essere. In questa seconda trilogia viene negato anche questo. Viene negata la compagnia, cioè la ricerca di rapporti umani nonostante tutto, della quale si componeva l'opera becchettiana fino a un certo punto. Pensiamo a Gogo e Didi, pensiamo a Nell e Neg, a McClove, questi rapporti molto strani, però comunque ricercati nonostante tutto, vengono negati, anche questi vengono negati nella seconda e ultima trilogia, fino a che non si arriva all'ultimo racconto, Peggio tutta, la traduce Frasca, in cui viene negata la stessa scrittura. Cioè, come si interroga? È un racconto metaletterario. Beckett si interroga su come scrivere, e infatti è un racconto fatto tutto da imperativi. Si interroga sul come rappresentare un mondo che peggiora, come scrivere il meglio peggio, sempre peggio, sempre meglio peggio, finché non si arriva al nulla dopo il fosco, cioè addirittura dopo il buio. E ovviamente qui è negata la chimera, sono negati i rapporti umani, è negata la rappresentabilità del mondo a teatro, è negata la scrittura stessa.
È negata ancora a priori la stessa soggettività che tenta di conoscere il mondo, tenta di conoscere i rapporti umani,
esatto,
tenta di conoscere se stesso.
Attraverso l'eliminazione della prima persona.
Proprio per questo Beckett è uno dei più grandi interpreti della crisi dei valori novecenteschi, è più acuto perché va a cogliere proprio che la crisi dei valori è prima di tutto la crisi di comprensione dei valori. Cioè,
sì,
noi possiamo ancora capire, intendere più o meno il significato di bene o male, possiamo capire, intendere il significato di, appunto, compagnia, di conoscenza, non lo sappiamo. Però continuiamo comunque imperterriti, si parla sempre di crisi della critica, crisi del teatro, crisi della letteratura, eppure tutti continuano
si
a fare.
Si continua a scrivere, nonostante tutto, imperterriti.
E lui invece no, arriva a dire... Questo ultimo racconto di cui vi parlavo, Peggio tutta, che è una riflessione metaletteraria, comincia così: ancora, dire ancora, sia detto ancora, in qualche modo ancora, finché non sia in nessun modo ancora, detto in nessun modo ancora. Ed è tutto, tutto si basa su questo. Ancora troppo per non sapere, tornare indietro, cioè detto ancora da capo, per tentare di dire peggio. Sempre meglio peggio, sempre meglio peggio, fino a che basta, tutto a un tratto, basta. Tutto a un tratto, tutto lontano, neanche una mossa, e tutto a un tratto, tutto lontano. Tutto al minimo, tre spilli, un unico buco di spillo, nel foschissimassimo fosco, questa è la traduzione, non so, vabbè, a vastità di distanza, ai limiti del vuoto illimitato, oltre cui non oltre, ottimo peggio non oltre sia, in nessun modo meno, in nessun modo peggio, in nessun modo niente, in nessun modo ancora, detto in nessun modo ancora, non si può più scrivere.
Anche se già nel Medioevo si faceva teologia negativa, e questa è nient'altro che ricerca di Dio negando tutto e cercando di arrivare, mi colpiva il passaggio fra il tutto, il vuoto, il nulla, di nuovo la totalità che ci viene ad essere negata, e la contrapposizione con questi spilli,
sì.
E alla fine l'attività nostra o di chi prova a fare ancora cultura, chi prova ancora a proporre tra virgolette valori, non può essere nient'altro che una puntura di spillo.
No, ma colpisce.
Ma tante punture di spillo forse possono ancora fare qualcosa.
No, ma sai
possono
cosa?
Far
colpisce,
sanguinare il corpo.
Questo è interessante quello che dici, però colpisce che lui se ne renda conto, perché ti dice non il vuoto, ma quello che sta dopo il vuoto, il fosco, il nulla. Il meglio peggio arriva oltre il fosco.
Non riesco a immaginarmi.
Non si riesce. Infatti Beckett morirà.
Come tutti noi,
diciamo un duro lascito. Abbiamo parlato di virus nelle scorse puntate, abbiamo parlato di nichilismo, giusto accennato, e sicuramente questo ha molto a che vedere. Ora, il duro lascito di un grande scrittore come Beckett, si è permesso di scrivere aspettando Godot, come sappiamo, maestria di ritmo.
Eravamo
dominante.
Quasi riusciti a finire
a non citarlo. Ma in realtà bisogna farlo, perché
giusto, bisogna dare dei punti di riferimento.
Arriviamo però da qui verso un'altra regione della letteratura, che è quella del nero, del noir. La introduciamo con un pezzo dei Pram che abbiamo scelto per i suoi, come dire, le sue atmosfere, sonorità abbastanza incalzanti, come dire, immaginabili come soundtrack di qualche film di questo tipo. Ecco a voi, dall'album Dark Island, Track of the Cat del 2003, i Pram.
Ecco, dopo aver sentito questa Track of the Cat, la traccia del gatto, seguiamo le tracce di questi killer, di questi assassini e di questo mondo segreto e nascosto che gli scrittori di noir di genere, il tanto vituperato genere, ci propongono. Partiamo da James Ellroy, che ha scritto nel 1991, ha scritto LA Confidential, che è un po' il tentativo, forse un tentativo di scrivere una sorta di giallo definitivo, che è onnicomprensivo, è un volumone di 500 pagine, 500 e rotti.
Ricordiamo che è edito dalle Strade del Giallo, Mondadori.
Charlie conosce.
Il nostro addetto alla, no, perché alla contestualizzazione editoriale.
Assolutamente, sono dei bei pezzi, assolutamente validi. Li consigliamo, assolutamente. E indirizziamo.
Insomma, Ellroy, uno scrittore californiano.
Californiano, non so dove sia nato, so che ha vissuto moltissimo a LA, a Los Angeles.
Los Angeles.
Dove ambienta la maggior parte, diciamo, una buona parte delle sue produzioni. Si parla di un quartetto di Los Angeles, appunto. È uno scrittore molto prolifico, ecco. In LA Confidential troviamo una struttura meravigliosamente intrecciata. E qui ne parliamo, il noir in genere, il poliziesco, il giallo. Funzionano tutti in questo modo, si dà un'iniziale scena del crimine e attraverso la figura dell'investigatore che se ne va per le strade, appunto in questo caso di Los Angeles, altri posti.
Secondo i canoni che ci hanno lasciato appunto grandi scrittori, la grande tradizione giallistica
che risale al passato.
Chandler, il grande sonno, è un capostipite forse.
Chandler, Hammett.
Forse non proprio il capostipite, ma uno dei vertici.
Sì, 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 degli anni 30, sì. 40, fine 50. E, ecco, da LA Confidential è stato tratto un film nel 97 con Kim Basinger e Russell Crowe, bellissimo anche come film, come soluzione filmica. Del resto sono gli stessi romanzi di Ellroy che hanno una qualche meccanismo particolarmente adatto ad essere riprodotto cinematograficamente. Da lì anche uno dei suoi primi romanzi, Black Dahlia, è stato poi ridotto cinematograficamente da Brian De Palma, un bellissimo film che vi consiglio, in cui il nero, appunto, di cui si parlava è ben delineato e messo in figura. Si tratta di, appunto, scene del crimine. Sarebbe lunga parlare della struttura del giallo che ha affascinato tutti, anche gli scrittori più, diciamo così, di letteratura universale, non di genere. Sarebbe forse lunga, ma insomma la scena del crimine iniziale, no? È qualcosa di dato e poi che innesta poi il meccanismo a orologeria della soluzione dell'enigma attraverso una o più figure di investigatori. Ricordiamo i più classici, insomma, dal capostipite Poe, che Edgar Allan Poe, che ha creato la figura di Dupin, fino a Maigret di Simenon,
Sherlock Holmes
naturalmente di Arthur Conan Doyle. E in questo romanzo, LA Confidential, ne abbiamo addirittura tre che agiscono in modo diverso, tutti si muovono in un modo che li fa risultare quasi simili ai criminali che vanno cercando o che incontrano nella strada per ricercare il vero colpevole di delitti che si moltiplicano. In questo il giallo definitivo, tu dicevi il noir, il poliziesco definitivo, ci sta, c'entra in questa discussione.
Senso, appunto, tre investigatori cerca di coprire tutto il range di possibili investigatori, di possibili figure, personaggi del noir. Però dicevi prima una cosa che mi colpisce, che effettivamente uno dei luoghi più importanti, dei temi più importanti assolutamente del giallo come genere, e l'ambivalenza di questi personaggi. Probabilmente il termine antieroe è stato creato proprio a proposito degli investigatori.
Assolutamente.
E forse in particolare di Humphrey Bogart, che è il grandissimo interprete del Grande Sonno. Grandissimo interprete del Grande Sonno.
Sì, sì, nella versione cinematografica è splendida. Sì, sono individui, quando non troppo quotidiani, sono comunque implicati veramente troppo con il
spesso
male.
Spesso abietti.
Con il male, cioè quello che dicevamo prima rispetto ai valori, no? Non lo sappiamo, eccetera. Da qui vediamo delle scene talmente brutali, no? A cui loro devono resistere, semplicemente per ritornare indietro, il filo causale che riporta all'assassino o agli assassini. spesso si tratta di serial killer. In questo caso James Ellroy disperde per tutta Los Angeles le macchie di sangue, no? Corpi fatti a brandelli, eccetera.
Tra l'altro, quasi mai l'investigatore è spinto nella sua ricerca del colpevole da una motivazione moralista o legalista.
Assolutamente.
Sono spesso i suoi demoni, i suoi fantasmi interiori che lo spingono a cercare una soluzione al delitto, all'enigma, come se fosse una risoluzione della propria stessa esistenza.
E questo sembra il cercatore del delitto. Rappresenta veramente molto bene, secondo me, il cercatore di senso che è lo scrittore stesso.
Assolutamente sì, ma poi sappiamo infatti che anche appunto questa fascinazione del giallo, del poliziesco noir.
Quando poi tu stesso mi dicevi che appunto l'investigatore è un po' il
generale,
un po' il guardone.
Sì, lo è, e sì. Questo giallo, diciamo, noir abbastanza finito, ne troviamo spesso. Insomma, sono scene a cui lui quasi eccitato va
a contemplare. Usare il sangue.
Sì, senz'altro. Questi sono tre personaggi differenziati appunto dal punto di vista morale, cioè in qualche modo una statura diversa, tutti implicati. Abbiamo un drogato, no? che se ne picchia i suoi le sue vittime criminali, no?
per rubargli la scena del passaggio dell'informatore roba. È anche un altro stereotipo, un classico
l'informatore che farà una brutta fine. Qui accidenti, non anticipiamo, no, se qualcuno dei nostri ascoltatori lo vuole leggere.
Se quando si parla di gialli, anticipare finali oppure
terribile.
Esatto. Comunque è un lo dico senza compiacimento, è un mondo appunto nero, tanto per lo vogliamo definire, è la violenza impera e domina. La legalità vacilla, insomma, sia da una parte che dall'altra. La narrazione è incalzante a dir poco. Io lo dico personalmente, l'ho divorato in 2 giorni queste 500 pagine. Se avessi avuto tempo forse avrei fatto ancora prima.
Ma non fa testo Davide, perché divora libri continuamente. Quindi un essere umano normale ci mette una settimana, dai, top.
Da lui comunque a ritroso si arriva fino appunto ai capostipiti. Noi sappiamo, abbiamo un po' bistrattato l'ultima volta, io in particolare ho bistrattato un po' Edgar Allan Poe, che in questo suo genio quasi divino, multiforme, che va dal grottesco all'incubo, appunto al mistero, quelli cosiddetti, no, denominati, che sono poi i tre racconti principali: Il delitto della via Morgue, La lettera rubata e Il mistero di Maria Roget.
Diciamo dei delitti della via Morgue, della Rue Morgue, che è un anticipatore del genere del giallo, ma solo nel meccanismo. Poi in realtà il giallo, come dicevamo prima, non possiamo togliere il gusto della sorpresa, della risoluzione del delitto, perché c'è stata una sorta di deriva del giallo. Un giallo non lo leggi mai più di una volta. Perché sì, una volta risolto il mistero, il delitto, il crimine,
viene via il desiderio.
Il lettore è compiaciuto.
Mentre invece, ad esempio, i delitti della Rue Morgue, sappiamo tutti chi è l'autore.
Ormai lo sappiamo, ormai lo diciamo.
A distanza.
Non lo possiamo dire.
Non lo diciamo. Anzi, perché magari qualcuno che ancora non l'ha letto, però a parte la sorpresa della soluzione, è godibilissimo nella rilettura, perché c'è un meccanismo perfetto nella scansione dell'indagine.
Applicazione scientifica di un insieme di discipline che va dalla psicologia alla calligrafia, no?
Alla zoologia,
volendo, c'entra tutto. E questo personaggio.
Vabbè, ricordiamo che Edgar Allan Poe, forse non lo ricorda nessuno, ma è anche stato uno dei primi e più grandi teorici della letteratura. Lui, certo, è stato il primo che ha dato una definizione giusta di racconto breve.
Sì.
Quindi era uno che sapeva fare il suo mestiere.
Certo,
anche perché forse era, diciamo, come ricordavamo nella puntata scorsa, era anche un po' costretto a barcamenarsi fra i vari rami della cultura, e quindi appunto
dal giornalismo
al
pubblicista.
Era, insomma, molto lucido lui in quello che faceva.
Nonostante fosse un ubriacone impenitente, era estremamente lucido, e questo si nota ovunque.
Era comunque un contaminato, e noi piacciono le contaminazioni, e pensiamo che sia necessario abbattere le frontiere fra i generi, fra gli stili, fra i temi.
Non vorrei dare un pugno nello stomaco né a voi né agli ascoltatori, ma volevo descrivere, anzi con le parole di Ellroy, nella traduzione italiana, una delle scene del crimine. Una cosa veramente tremenda, ma vi preparo prima e cerchiamo di essere più pacati possibile.
Dopo Beckett direi che ci sta bene.
Può andare, no? Un bambino prototipo nel ghiaccio secco, braccia di maschio nero, gambe di maschio messicano, un torso di maschio cinese con genitali femminili applicati e la testa di Wee Willie Wannerholm. Attaccate alla schiena, ali d'uccello. Tutto attorno, frammenti di oggetti vari, bobine di film dell'orrore, racchette da tennis sfasciate, diagrammi per la creazione di un bambino uccello, foto di bambini in varie fasi di smembramento, un ripostiglio camera oscura con il materiale per sviluppare le pellicole, l'inferno.
Ed ecco, veramente l'inferno, e impallidiscono anche i tentativi di trasposizione cinematografica dei grandi serial killer che sono passati ormai alla storia, anche certo, forse al di là degli eccessivi dei effettivi meriti, come che ne so, Il silenzio degli innocenti, ci sono, sì, oppure il recentissimo Saw, con tutta la serie, l'enigmista, insomma, che
anche quella proposta su Jack the Ripper, lo squartatore, sì.
Di fronte a questa descrizione di un agglomerato di membra e di pezzi umani,
forse soltanto l'Angelus Novus di Paul Klee potrebbe, sì, potrebbe rappresentare quello che ha appena letto Charlie.
Veramente un patchwork. Sì.
Ricordiamo la natura scissa del nostro amico David Charlie,
che in questo
ambivalenza,
ci piace.
Disturbi della personalità, no, speriamo di
trascende
no,
trascende la personalità.
Anche lui è uno che mischia, un contaminato.
Assolutamente sì.
Bene, da qui sicuramente potremmo arrivare anche a parlare un po' della letteratura italiana, che comunque, per quanto amiamo quella americana in genere, vale comunque moltissimo. Un narratore in particolare, Carlo Emilio Gadda, ha sentito questo bisogno, questa fascinazione da parte del genere del giallo,
e l'ha declinata in una maniera del tutto personale,
assolutamente personale. Ne ha fatto un capolavoro anche linguistico, in qualche modo, appunto, che appartiene a quella che si dice letteratura universale, no? Ed è Il pasticciaccio brutto di via Merulana, in cui l'investigatore, sì, ecco,
Ciccio Ingravallo,
Francesco Ingravallo, che abita a Roma e lì opera nella squadra mobile, credo, insomma, ricerca. È un personaggio molto, molto particolare. Ha fatto degli studi addirittura filosofici, e tra l'altro la sua tecnica la deduce più dai filosofi come Kant o Aristotele che non da, come dire, una pratica da accademia di polizia.
Vabbè, ad oggi è tutto un fiorire di filosofi prestati
assolutamente
al crimine, alla lotta al crimine.
Forse è per questo che non arrivano mai alla verità.
Ricordiamo Aristotele Detective della Dudi, non ricordo il nome, per Selleri è uscita, sì, un libro interessante. Dove
è uscito anche Critica della ragion criminale, dove, esatto, si mischia appunto la filosofia kantiana con
il primo indagatore è Diogene.
Sì, sicuramente.
Che cerca l'uomo della lanterna.
Ma torniamo a Gadda, che è sempre un autore poi considerato fra i massimi, appunto, narratori
italiani
novecenteschi. E una parola rispetto a ciò che avevamo detto prima, alla passione del lettore che se ne va verso la fine quasi divorando, incalzando, no? per riuscire a risolvere l'enigma attraverso gli indizi che lo scrittore gli dà. In questo caso Gadda non dà una risoluzione, non sappiamo bene, non si può comprendere bene chi sia stato ad uccidere Liliana Balducci, e quindi diciamo ci sono appunto notevolissime ramificazioni diverse, molteplici del genere giallo.
Se non si gioca sulla risoluzione dell'enigma, si deve giocare il gioco forza su qualcos'altro.
È appunto la ramificazione dei tentativi di traccia e di ricerca della causa che diventa quasi, uso un termine, non una parolaccia, iperfetante, nel senso che le tracce si moltiplicano a tal punto che lo stesso investigatore, che in un punto chiama l'imbecillissimo, guarda, per quanto poi sia comunque preparato, lo stesso investigatore ne è completamente avvolto e confuso.
Lo stesso corpo della Balducci in realtà non è più il centro del romanzo, no? Il delitto, il corpo morto, il delitto passionale o chissà per quale altro motivo, che dovrebbe essere l'oggetto principale, in realtà poi dopo si diluisce in un gioco di concause le chiama lui, no?
Certo, certo.
Charlie, spiegaci cosa sono queste concause.
Le concause, le concause sono evidentemente.
Da, già ci devi spiegare cosa significa iperfetazione.
Iperfetazione, poi immagini, una produzione eccessiva, una
non
produzione
di puzza.
Biologica eccessiva in qualche
Charlie
modo,
è il nostro,
no?
Filosofo.
Beh, naturalmente anche Davide Walter Pairone, eh? Sarebbe una produzione eccessiva, quasi abnorme e morbosa in qualche modo, no? Si usa come categoria più generale, ma insomma credo abbia dei termini specifici.
È tratto forse dalla biologia, dalla genetica, dalla...
Sì. Difatti, su questo
è un po' un incubo di Cronenberg, ad esempio.
Bellissimo, altro grande autore nero.
Che gioca sul corpo e gioca sugli spostamenti.
Io cerco di usarla il meno possibile perché sinceramente non è neanche molto bella come parola. Però a proposito del corpo, sembra una mia, come dire, un compiacimento, davvero non lo è, però è centrale, quasi, qui si tratta proprio di disciplina. Sembra di vedere un anatomopatologo che descrive una scena del crimine. E mi piacerebbe, se ne abbiamo il tempo, leggere prima del brano successivo.
Assolutamente sì.
Appunto la descrizione del corpo di Liliana Balducci, esposto così e straziato, no?
Facciamo attenzione al tipo di lingua gabbiana.
Assolutamente, questo è essenziale.
Che è il banco di prova principale per il depistaggio.
Cioè
il depistaggio comincia a livello linguistico, questo è una cosa cui penso solo Gad è arrivato in Italia.
Sì.
Forse nel mondo. Non me ne vengono in mente.
Allora, affidiamo la voce.
Sentiamo.
Del filosofo.
Il corpo della povera signora giaceva in una posizione infame, supino, con la gonna di lana grigia e una sottogonna bianca buttate all'indietro, fin quasi al petto, come se qualcuno avesse voluto scoprire il candore affascinante di quel dessù o indagarne lo stato di nettezza. Aveva mutande bianche di maglia a punto gentile, sottilissimo, che terminavano a metà coscia in una delicata orlatura. Tra l'orlatura e le calze, che erano in una lieve luce di seta, denudò se stessa la bianchezza estrema della carne, d'un pallore da clorosi. Quelle due cosce un po' aperte, che i due elastici, in un tono di lilla, parevano distinguere in grado, avevano perduto il loro tiepido senso, già si adeguavano al gelo del sarcofago e delle taciturne dimore. L'esatto ufficiale del punto a maglia, per lo sguardo di quei frequentatori di domestiche, modellò inutilmente le stanche proposte d'una voluttà il cui ardore, il cui fremito, pareva essersi appena esalato dalla dolce mollezza del monte, da quella riga, il segno carnale del mistero. Quella che Michelangelo, Don Ciccio ne rivedeva la fatica, San Lorenzo, aveva creduto opportuno di dover omettere. Pignolerie, la saperte. È così.
Allora, ascoltandolo sembrerebbe quasi un romanzo tradizionalista.
Sì.
In realtà questo romanzo è fatto, si basa su una serie esterminata di sottocodici, modi di esprimersi, linguaggi,
gergali,
dialettali finti, perché è un pastiche.
Creati, cioè.
Ed è il depistaggio, cioè addirittura il depistaggio del genere. In realtà non si sa che genere è, in che lingua è scritto.
Certo. E
questa è la grandezza di Gadda. Lui riesce, alla fine il lettore è castrato perché non sa qual è l'oggetto, non sa chi ha ucciso Liliana, non sa qual è non sa dire la trama del libro, perché e non sa dire in che lingua è scritto, in che dialetto, in che non si capisce.
Infatti,
come avranno notato i nostri ascoltatori, noi più che fornire risposte qui solleviamo tanti punti interrogativi, solleviamo tante domande. Bene, adesso andiamo a sentirci un pezzo che per tematica, per atmosfera richiama molto il noir, possiamo quasi immaginarci il lamento elegiaco di questa della cantante dei Portishead, Beth Gibbons, e unirlo idealmente al lamento di Liliana Balducci.
Se mi è permessa una battuta rispetto,
certo,
al pezzo di prima sul gatto, il legame tra il noir e il felino, citiamo Il bacio della pantera.
Certo.
Spero possa essere uno spunto anche successivo, perché effettivamente l'argomento non si esaurisce mai.
Assolutamente, non si esaurisce mai, come abbiamo imparato a vedere in queste puntate.
È vero. Ecco, allora, i Portishead.
Noi ci ascoltiamo i Portishead, Plastic, dall'ultimo disco, Third. Dopo 10 anni di silenzio sono tornati i padri del trip hop. Questo è Plastic.
I won't pretend.
Chiudiamo questa nostra puntata di Lanterna Blu, il nuovo titolo della nostra trasmissione, con la solita sezione dedicata alla segnalazione di mostre sia qui a livello locale in Umbria, sia le più interessanti che potete trovare nella nostra penisola. Vediamo, appunto, abbiamo aperto la puntata ricordando il quarantennale dal maggio del 68, siamo nel maggio del 2008, e a Villa Fidelia, a Spello, in provincia di Perugia, dal 25 aprile all'11 maggio, proprio per ricordare questa ricorrenza, c'è un'esposizione, si intitola Rivoluzione Statica, nella splendida cornice della Villa Fidelia. Per chi non è mai stato, andate assolutamente a visitare, al di là dell'esposizione, perché è stupenda.
Bellissima.
Con il suo parco. C'è un'esposizione di fotografia curata da Borozan, che è un docente all'Accademia di Belle Arti di Terni, e ha portato alcuni dei suoi studenti, che appunto propongono una collettiva di fotografia ispirata alla rivoluzione estetica ed estatica del 1968, una rivoluzione forse purtroppo mancata, anzi sicuramente direi. Unisce a questa anche, oltre agli studenti del laboratorio di fotografia, ci sono anche gli studenti del laboratorio di cromologia, questo è molto interessante, creativi del colore, che hanno realizzato delle tavole cromologiche gigantesche, saranno apposte alle finestre dell'ultimo piano di Villa Fidelia, quindi diciamo anche suggestivo questo allestimento, e pare ci sia anche un'installazione su tutta la facciata della villa ispirata alle camicie degli hippie degli anni 60. Non so, potrebbe risolversi come una pacchianata, ma potrebbe essere anche molto interessante.
Il che non è un male che sia una pacchianata.
Beh, assolutamente, assolutamente. Il gusto è mutevole, come sappiamo.
Esatto, va bene.
Invece vorrei segnalare poi un'altra interessantissima esposizione, questa si tratta di Roberto Cuoghi, uno dei talenti giovani più interessanti. Una delle scorse puntate abbiamo parlato di Nico Vascellari, adesso torniamo sull'arte contemporanea giovane italiana che al di là di Cattelan e della Beecroft propone nel Sottobosco, ormai neanche più proprio Sottobosco, perché Roberto Cuoghi ha esposto anche presso la prestigiosissima Fondazione Pinault a Palazzo Grassi a Venezia. E invece qui si tratta di un'esposizione al Castello di Rivoli, vicino Torino, che è forse il museo di arte contemporanea più importante in Italia, che oltre ad avere una prestigiosissima collezione di arte contemporanea italiana, forse l'unica veramente degna di questo nome, Pistoletto, Paladino, cioè chi, Fontana, chi più ne ha più ne metta. Qui invece appunto Cuoghi propone una rivisitazione di una mitologia, anzi una demonologia di origine assira. Gli antichi assiri veneravano o comunque invocavano, nel momento in cui carestie, epidemie colpivano le loro genti, invocavano questo demone che si chiama Pazuzu. È un demone appunto, quindi una divinità maligna. E infatti quello che probabilmente ha colpito il nostro artista Roberto Cuoghi è stata l'idea del male che viene chiamato per scacciare altro male, quindi in certo senso il male minore. Bisogna accettare il male minore, questo è molto...
Ho un'altra parolaccia per questo. Cioè, apotropaico.
Anch'io ho un'altra parolaccia.
Beh, ragazzi, siete troppo volgari. Molto. Dici quest'altra parolaccia.
No, è il concetto di figura per Auerbach, cioè il male che può essere anche bene.
Beh, questa non è una parolaccia, questa è già comprensibile. Apotropaica, tra tenere, sarei apotropaico tu e tutti i tuoi figli. Ok.
D'accordo.
Bene, questa è un'esposizione appunto molto interessante che è cominciata il 30 aprile al Castello di Rivoli. Potete trovare un'installazione sonora in cui l'artista ha ricreato strumenti appunto di epoca assira, statue, rifacendosi a scavi archeologici, a documenti, testimonianze. Quindi ha ricreato un microcosmo, il microcosmo della ritualità assira nei confronti del male, nei confronti del male che colpisce quotidianamente tutti noi. Bene, chiudiamo segnalando la diretta, la solita diretta di Senza Prudenza con Michela Alefonico e Simone il venerdì dalle 18 alle 20. Saranno presenti in generale anche un po' tutti i collaboratori della redazione. Prima o poi troverete anche
prima o poi anche quelli di Lanterna Blu.
Di Lanterna Blu, perché Chiara, come mi ha scritto, ci incalza. A Senza Prudenza potete intervenire in diretta, questa è un'opportunità molto interessante per segnalazioni, per insulti e quant'altro, aggiungendo al vostro messenger il contatto diretta@radiofonica.com. Se invece volete comunicare espressamente con noi di Lanterna Blu, con consigli, obiezioni e quant'altro, scrivete a letteratura@radiofonica.com.
Mi raccomando, eh?
Non ci resta che salutare i nostri colleghi. Novella.
Ciao, alla prossima.
David.
Alias Charlie.
Charlie.
Un saluto.
E io sono Davide e vi saluto. Ciao.
Ciao. Thank you.